In altre parole.
L'ospite di questa settimana di In altre parole è Paolo Napoli, direttore di ricerca all'École des études in scienze sociali di Parigi, giurista di formazione, insegna storia e filosofia del diritto moderno, studioso del pensiero di Michel Foucault e della costruzione storica della razionalità amministrativa. E negli ultimi anni ha anche dedicato la sua ricerca al rapporto tra diritto e potere carismatico ed è autore anche di molti saggi. Buongiorno, ben ritrovato Paolo Napoli.
Buongiorno, ben ritrovati a voi.
Ecco, con lei ieri abbiamo commentato i risultati delle elezioni presidenziali francesi, abbiamo parlato anche della festa di liberazione in Italia, così carica insomma di valori universali. Oggi ci vorremmo addentrare in un terreno forse un po' minato, nel conflitto in corso in Ucraina, e cercare di immaginare i contorni di un dopoguerra. Prima di tutto, secondo lei ci sarà un dopoguerra? Oggi i toni si sono ulteriormente alzati, diciamo, da parte della Russia.
Sì, grazie, perché questa si può dire che è una sorta di domanda delle domande a cui non so quanto sia facile rispondere, ma proverò, diciamo, partendo da una premessa su questa questione del dopo che giustamente lei sottolineava. Cioè, è possibile pensare il dopo della guerra senza dare per scontato che la guerra debba per forza finire con un vinto o un vincitore? E che quindi solo questo epilogo rende possibile pensare il dopoguerra. Ecco, io non lo so, ma diciamo, a parte il fatto che non si sa per quanto tempo questo conflitto continuerà, appunto le notizie di oggi non fanno che accentuare queste preoccupazioni, attendere questa fatidica battaglia decisiva per pensare ciò che accadrà, secondo me è già una concessione più o meno rassegnata o più o meno interessata anche al fatto che questa guerra sia inevitabile nel suo protrarsi, nel suo diventare permanente. E invece credo che occorra pensare il dopo già da ora, ma non immaginando appunto cosa accadrà in seguito alla vittoria di una delle due parti, ma guardando piuttosto in faccia a quella che è già la sconfitta esistente e che riguarda innanzitutto la popolazione ucraina e tutto il suo territorio, oltre che le migliaia di giovani mandati al macello da Putin per una causa che la maggior parte di questi giovani stessi forse non capisce. Ecco, è su questo dopo dell'Ucraina reale, della vita concreta della sua società, che secondo me occorre puntare lo sguardo già da subito, piuttosto che su chi vincerà. Il dopo è sicuramente già da ora che va seguito. E anche immaginando che ci sia una resistenza ucraina che alla fine finisca per prevalere, cosa che personalmente mi sento di auspicare, senza per questo essere un fautore dell'appoggio armato alla resistenza, forse bisogna chiedersi anche che tipo di paese devastato, oltre le sue vittime, diciamo, erediteranno gli ucraini. E che prospettive anche potranno avere le generazioni future, per esempio di fronte a tutti i danni da inquinamento ambientale provocati sul territorio da missili, bombe e magari, questo ancora non si sa, l'uso di armi chimiche. Ecco, quindi diciamo, emerge questo interrogativo che per me rimane comunque un dilemma, cioè resistere fino alla vittoria, ma per quale futuro, se diciamo, l'inseguimento della vittoria implica devastazioni che renderanno invivibile un paese che tra l'altro è il secondo più vasto d'Europa, se non sbaglio.
Ecco, sì, in questo quadro c'è un grande dibattito, no? Con grandi posizioni contrapposte in tutta Europa riguardo alla guerra in Ucraina e sulle modalità del pacifismo. È un dibattito che secondo lei si ripete a ogni conflitto, ad esempio penso alle guerre in ex Jugoslavia, e sono dibattiti che reputa sani?
Ma allora, ogni dibattito è sano in linea di principio, se no ritorniamo, diciamo, a quelle che si stigmatizzava ieri come le verità riconciliate e monologiche. Detto questo, io penso che il pacifismo abbia una nobile e variegata storia, tanto nazionale quanto internazionale, animata principalmente da movimenti che sono tanto di estrazione laica quanto di estrazione religiosa. Una storia che addirittura dagli anni 60 in poi, fino diciamo, a toccare l'apice nel 2003 con la guerra degli Stati Uniti in Iraq, si è personificata quasi una sorta di attore politico di rango mondiale. Ecco, a me sembra che il pacifismo non è solo un sentimento morale non violento e antimilitarista, che in genere si oppone alle strategie e ai calcoli che guidano per esempio gli stati nell'affermare la propria potenza politica ed economica in questa o in questa o in quell'altra parte del mondo. Stati che proprio per questa strategia considerano la guerra come una delle possibili opzioni variabili. Ecco, il pacifismo secondo me è innanzitutto un discernimento critico della realtà alla luce di una visione tutto sommato pragmatica della storia, che è un po' quella che dicevo prima. A cosa serve la resistenza armata se contribuisce a provocare rovine le cui conseguenze poi ricadranno non si sa per quanto tempo sulle generazioni a venire. Però direi anche che questo discernimento critico che sta alla base del pacifismo, uso il termine pacifismo diciamo come concetto unitario, sapendo che diciamo i pacifismi sono tanti, però ecco, questo discernimento critico alla base del pacifismo è anche quello che per esempio inchioda l'Occidente alle sue responsabilità per non aver voluto prestare ascolto a quella sfida che oggi tanto si rievoca, quella sfida che gli lanciò Putin alla famosa conferenza sulla sicurezza di Monaco nel 2007, senza contare appunto una relativa indifferenza con cui l'Occidente aveva assistito, sempre ad opera di Putin, alla carneficina avvenuta alla fine degli anni 90 in Cecenia, o addirittura tutto l'immobilismo di fronte ai fatti di Crimea e Donbass nel 2014. E senza contare anche che l'Occidente ha fornito all'Ucraina dal 2014 dosi massicce di armi per garantire il suo diritto alla difesa. Ecco, dietro l'assioma che è un po' il segnacolo investillo diciamo del pensiero liberale, no? Che dice finché tu commerci col tuo nemico non gli fai la guerra, ecco, io penso che questa situazione odierna smentisce in maniera clamorosa questo assioma. E anzi, diciamo, direi quest'ultima cosa, se vogliamo in maniera ancora più cinica, le due ipotesi, cioè quella degli accordi commerciali e la guerra, non solo non si escludono, ma riescono anche a coesistere e a non intralciarsi. Mm-hmm. La guerra in corso, il gas continua comunque ad arrivare in Europa, questo non bisogna mai dimenticarlo, e la Gazprom Bank non è stata colpita dalle sanzioni, certo, commerciali, e last but not least l'Ucraina continua a percepire dalla Russia una tassa di passaggio del gasdotto. Mm-hmm. Diciamo, sono tutte cose che accadono in contemporanea con gli eventi bellici, forse magari c'è un po' diciamo da riflettere sul fatto che la guerra è un'opzione imprevedibile e non basta solo vincerla.
Sì, siamo quasi in chiusura. Volevo tornare rapidamente con lei, Paolo Napoli, all'idea di un dopoguerra, no? La questione di un post-conflitto. Che ruolo assumerebbero, secondo lei, gli organi di giustizia internazionale? In due parole, ovviamente, poi magari ci ritorniamo in questi giorni.
Ebbene, qui bisogna dire che l'uso diciamo, della giustizia, secondo diciamo, l'uso minaccioso della giustizia, secondo questa formula un po' tra il messianico e il manzoniano, verrà un giorno in cui dovrai rispondere dei tuoi atti, secondo me non è politicamente molto efficace e anche diplomaticamente poco giudizioso. Cioè, la giustizia non si minaccia, si esercita quando ne esistono le condizioni. Però bisogna pensare anche diciamo al dopo, e in questo dopo esiste la questione giustizia. Magari sgombriamo il campo dalle accuse di genocidio che ultimamente sono state sollevate, perché comunque il genocidio è un preciso crimine internazionale che suppone comportamenti ben precisi che vanno dall'uccisione al ferimento alla sottomissione, quindi a proprio allo sterminio di un preciso gruppo etnico, nazionale, religioso, razziale. E non è sempre agevole, diciamo, provare un crimine del genere. Lo si è ottenuto, per esempio, per l'ex Jugoslavia e Ruanda. Piuttosto appare più plausibile allo stato delle cose, poi si dovrà vedere cosa emerge. Quello che già sta facendo il procuratore della Corte Penale Internazionale dell'AIA, che riguarda i fatti qualificabili come crimini contro l'umanità, per esempio diciamo tutti gli atti commessi contro la popolazione civile, gli stupri o le fosse comuni, oppure i crimini di guerra, per esempio il maltrattamento dei prigionieri, l'uccisione di ostaggi, eccetera. Però per i crimini di guerra si tratta poi di fatti che, come spesso accade in ogni guerra, non sono perpetrati da una parte sola, quindi anche lì andrà visto. Il problema, se posso concludere, è che se questi processi futuri un giorno avranno luogo, il problema sarà quello di non trasformarli in un esercizio di giustizia punitiva, perché altrimenti sarebbe il modo, in questo potremmo dire rovesciando la famosa frase di Clausewitz, per continuare la guerra con altri mezzi e abituarsi quindi all'idea di un suo carattere permanente.
Grazie, grazie Paolo Napoli, direttore di ricerca all'École des Hautes Études in Scienze Sociali di Parigi, giurista di formazione. Noi ci ritroviamo domani con lei sempre alle 8.18. Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.